Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Eccoci, ciao a tutti, benvenuti
ciao.
A The Mentors. Per la prima volta live, devo dire, questo countdown mi ha messo un po' di ansia, sono sincera.
Oddio, ci siamo, vai.
Allora, oggi a The Mentors, per la prima volta live, per la prima volta parleremo di un libro che è L'arte della pazienza, con il suo autore, che è Raffaele Gaito. Ma chi è Raffaele Gaito?
Raffaele Gaito è difficile da presentare. Raffaele è tantissime cose. È un blogger, è un docente, è un autore di libri, è un coach, è un growth hacker, e tutte queste cose. Meglio chiederlo a lui direttamente.
Ok, io sono Fiorella, con me c'è Maria Teresa. Dietro le quinte abbiamo Federica e Flavia, e questa è la nostra sigla per la prima volta live. Ok, torniamo e invitiamo a...
Eccomi!
Eccoci, ci siamo! Come stai, Raffaele?
Ciao, Raffaele!
Bene. Ciao Maria Teresa, ciao Fiorella, grazie mille dell'invito, innanzitutto, come prima cosa. Io sto bene, un po' cotto, perché salto da una live all'altra, però sono felicissimo, mi beccato ovviamente in un periodo dove sono super contento per il libro, quindi direi decisamente bene.
Perfetto, allora volevamo un attimo introdurvi come abbiamo contattato Raffaele. Lui ha lanciato questo post dicendo: dato che le librerie sono chiuse, non posso promuovere il mio nuovo libro, che è appunto questo qui, che è L'arte della pazienza, chiunque voglia invitarmi ad un vostro canale YouTube, a una vostra pagina, io accetterò l'invito. Quindi noi abbiamo subito contattato Raffaele. La cosa più divertente è stata che quando gli abbiamo detto: ok, ti anticipiamo magari una scaletta di domande, ti anticipiamo un po' quello che di solito facciamo durante le nostre live, cioè durante le nostre puntate, lui ha detto: no, guarda, è inutile che me lo mandi, tanto io non li guardo. Quindi questa sarà un'intervista al buio, quindi non sappiamo assolutamente cosa ne verrà fuori, quindi sarà sicuramente divertentissima.
La verità
No, come dicevo prima, a me piace che sia tutto molto naturale, no? Seguire un po' il flow della chiacchierata.
Esatto, diciamo, la verità è che, come tutti in questo periodo, anche noi abbiamo iniziato a perdere un po' la pazienza, quindi abbiamo visto il figlio e abbiamo detto: contattiamolo, abbiamo bisogno dei suoi consigli. Però abbiamo imparato ad attendere, quindi prima di arrivare a parlare del tuo libro vorremmo conoscerti un po', vorremmo che ci raccontassi, ecco, un po' quello che è stato il tuo percorso, magari quelle che sono state, come dire, le tue cinque tappe magari principali per arrivare a quello che sei diventato oggi.
Certo, sì, assolutamente, super volentieri. Allora, io sono, diciamo, per natura un curioso e uno sperimentatore. Sono un po' le due paroline che più mi rappresentano e che uso quando devo presentarmi per la prima volta. E se vuoi, sono anche un po' forse due lati di una stessa medaglia, no? Due facce di una stessa medaglia. E non intendo solo nell'ambito lavorativo, per me è proprio una cosa, cioè la curiosità è proprio una roba della mia vita quotidiana, quindi dalle cose che mangio alle persone che frequento, i posti che visito, le cose che leggo e così via. E ovviamente, come dire, la sperimentazione la fai se sei una persona curiosa. Quindi, siccome sei una persona curiosa e ti piace, no, sapere cose, scoprire cose, allora sperimenti di continuo, provi di continuo cose nuove, ti metti continuamente in gioco. E ho avuto la fortuna o come dire, la bravura, se dipende dal punto di vista di come la vogliamo vedere, poi di fare il mio lavoro tutto concentrato su questo. Perché oggi di lavoro cosa faccio? Affianco le aziende, lavoro con realtà piccole, realtà grandi, un pochino in tutti i settori, in tutti i mercati, e le aiuto a sperimentare. Quindi le aiuto un pochino nel loro processo di innovazione. In realtà il mio background è molto molto diverso perché, diciamo, io sono arrivato dopo a questo mondo, ma all'informatica, all'università ho studiato informatica, quindi ho fatto un percorso su un tema completamente diverso. Per anni ho fatto il programmatore, quindi diciamo una figura strettamente molto molto più tecnica come ruolo, ma ho avuto un grosso vantaggio, cioè il fatto che facevo anche impresa. Da sempre, da quando mi sono iscritto all'università, ero un ragazzino che, diciamo, con gli amici avevo fatto questa prima realtà imprenditoriale, che poi era una robettina piccola che ci serviva solo per pagarci gli studi all'università, però mi permetteva un pochino anche di, come dire, guardare poi cosa succedeva nel mondo reale, che è una cosa che non sempre hai quando sei all'università, no? È un po' questo gap tra
Certo.
lo studio e il mondo del lavoro. Quindi io all'università studiavo quella materia, quelle cose un pochino più tecniche, ma poi mi confrontavo quotidianamente con il mercato, e cioè i prodotti li dovevo realizzare, ma li dovevo anche vendere. E questa non era una situazione nella quale si trovavano molti dei miei compagni di studi all'epoca. E questo mi ha dato, come dire, sempre una spinta verso la multidisciplinarità. E infatti per conto mio poi da autodidatta mi sono messo a studiare tutto il mondo del marketing, il mondo del business, della comunicazione, eccetera, eccetera, gli aspetti psicologici dietro questo mondo e così via. Perché mi affascinavo tantissimo, ma soprattutto perché mi servivano proprio a me come persona per il lavoro che facevo all'epoca. E lungo la strada durante questo momento, no, di studio un pochino da autodidatta ho scoperto questa materia bellissima che si chiama growth hacking, che è un po' una, come dire, una metodologia per aiutare le aziende a sperimentare. Quindi le aziende che vogliono innovare con metodo, vogliono sperimentare con metodo, lo possono fare in questo modo. Solitamente chiamano una figura come me che le affianca un po' in questo percorso di sperimentazione. E ormai da diversi anni mi occupo di quello, indossando diversi cappelli. E quindi, come dicevi prima nella presentazione, lo faccio come formatore, come docente, in alcuni casi lo faccio come consulente, ma in realtà poi ho sempre adorato tanto anche proprio la divulgazione. E quindi da canale YouTube, podcast, blog e così via. Mi è sempre piaciuto anche proprio, come dire, trasmettere agli altri, no? Le conoscenze, le competenze. E non per ultimo, poi diciamo, ho anche scritto dei libri sul tema. E infatti tutti i miei precedenti libri sono libri con un taglio molto più tecnico, perché ovviamente erano come dire, su una materia molto molto specifica, fino a questo qui, l'arte della pazienza, quello di cui parliamo oggi, che invece è un pelino diverso dai precedenti. Mi fermo qua, perché altrimenti potrei parlarne per ore, però diciamo, diamo spazio ad altre cose.
Infatti parliamo un attimo del libro, cioè voi lo vedete così che è sottilino, però in realtà dentro ci sono tantissimi contenuti, tantissime esperienze. Infatti l'esperienza che hai mentre leggi il libro è, ok, leggo qualcosa, poi vedo un poco dietro nelle note, ah, parla di quest'autore, fammi cercare, fammelo mettere tra i libri preferiti. Quindi è un po', ci vuole pazienza, insomma, per leggere questo libro, devo ammettere, perché non è così facile. Appunto, è ricco di contenuto, ma la cosa più divertente che mi è piaciuta è che per capire che lavoro fa Raffaele, devi andare praticamente a oltre metà del libro, perché non lo dice subito. Infatti, bisogna andare a pagina 112, lo dico anche per gli amici che magari lo compreranno, in cui effettivamente tu dici: da anni affianco aziende e professionisti per portare nel loro business la cultura della sperimentazione, dei dati e del pensiero laterale. Il mio lavoro è letteralmente insegnare agli altri come sperimentare. Ora, c'è una domanda qui a The Mentors che a me piace tantissimo, che io definisco la domanda della nonna, perché oltre ad adorare tutte le nonne, mi piace molto quell'espressione di Albert Einstein che dice: dimostri veramente di sapere qualcosa solo se sei in grado di spiegarlo a tua nonna. E dato che a The Mentors la nostra domanda è cosa fare da grande, ma come farlo, quindi in maniera molto pratica, che cosa diresti a tua nonna che effettivamente magari ti chiede: ma tu che lavoro fai? Ma come ti guadagni da vivere facendo delle live su YouTube oppure su Facebook, scrivendo libri e soprattutto, insomma, facendo il grow hacker?
È complicato, ci ho provato un sacco di volte e penso che non l'abbia mai capito. Quindi ci sono stati diversi tentativi fatti in passato. Diciamo, forse tra le varie cose di cui mi occupo, quella più facile da raccontare è quello di scrivere libri, no? Perché è un concetto che capiscono anche i non addetti ai lavori, quindi dici: che fai? Scrivo libri. È una cosa che più o meno riescono a capire anche le nonne. Il fatto è che poi dovremmo dire alle nonne che con i libri non si guadagna nulla, e quindi in realtà il vero lavoro è fare altro, il libro è un extra. E di solito, diciamo, io quando lo devo raccontare, mo, al di là delle battute, dico un po' quello che dicevo prima, no? Quindi io faccio quello, io aiuto le aziende a sperimentare, ad innovare, e questo al di là, senza usare termini in inglese, no? Inutili inglesismi che complicano le cose. Se uno non ha mai sentito parlare del growth hacking come metodologia, ovviamente non percepisce di cosa stai parlando. Quindi io semplicemente dico: aiuto le aziende ad innovare, no? Le affianco in questo processo di sperimentazione. Poi c'è da capire se, diciamo, le nonne riuscirebbero a comprendere pure questo oppure dovrei semplificare ulteriormente. Tra l'altro, a te, visto che ti piacciono le nonne, non so se ci sei già arrivata, ma ci sono un paio di episodi che riguardano anche i miei nonni. Dico, parlo tanto in questo libro.
Sì, no, infatti è bello il racconto perché tocchi anche degli aspetti molto professionali. Io sono della Basilicata, quindi siamo vicine al Cilento, quindi capisco anche questi paesaggi che anche descrivi e queste emozioni. Quindi grazie davvero per questo libro, veramente.
E un altro concetto, scusami, che mi è piaciuto tantissimo del libro è invece quando parli di velocità e di pazienza come se fossero due cose contrapposte. E in realtà, giustamente, come tu dici, diciamo, noi siamo abituati a pensare al progresso come velocità, perché il mondo del lavoro, la società ci spingono a pensare al progresso come una cosa veloce. In realtà invece tu fai due distinzioni, quindi da una parte il progresso come velocità nel breve termine, ma se pensiamo a lungo termine dobbiamo essere pazienti. Ecco, sì. Ci fai qualche esempio, ci parli un po' di più di questo concetto perché mi piace.
Assolutamente, questo è forse uno dei passaggi del libro a cui tengo di più, è una delle cose che veramente mi stanno più a cuore, per un motivo molto semplice, perché di solito l'obiezione, ecco, mettiamolo così, l'obiezione che mi hanno fatto a volte delle persone in passato è stata, ma tu occupandoti di innovazione, no? Occupandoti di sperimentazione, cioè tu fai della velocità il tuo lavoro, come fai a parlare di pazienza? Non potresti. Cioè, una persona che fa il tuo lavoro non può parlare di pazienza, perché il tuo lavoro è un lavoro veloce. Come se le due cose fossero in contrasto. E questo, secondo me, invece è uno stereotipo, è anche sbagliato, perché le due cose non sono in contrasto. Quindi quello che dico nel libro, che cos'è, diciamo, detto in due parole, riassunto, è che la velocità e la pazienza sono due cose che possono convivere. Come le facciamo convivere? Le facciamo convivere semplicemente mettendole in due contesti diversi, cioè è importante essere veloci nel micro, è importante essere pazienti nel macro. Ecco la differenza. Cioè, la pazienza di cui parlo io non è un incrociare le braccia, non fare nulla e aspettare che il cielo ce la mandi buona. No, è un avere la lungimiranza, no, di guardare nel lungo periodo, quindi guardare lontano, sapere che per raggiungere degli obiettivi ci vuole tempo, quindi parto oggi e ne vedo i risultati magari fra 2, 3 anni, 5 anni e così via, ma nel frattempo devo avere quella costanza per arrivare a quei risultati, no? Quindi devo fare qualcosa di concreto, di attivo. Ecco, in quello nel quotidiano, in quello bisogna essere veloci. Quindi nell'essere veloci lì non c'è nulla di male. Il problema qual è? Il problema è quando prendiamo questa velocità e l'applichiamo invece nell'altro scenario, in quello macro. Quella è la velocità dannosa, no? Pericolosa, fuorviante, di cui parlo io nel libro e che dico che dobbiamo abbandonare. Perché? Perché quella è una pretesa del tutto e subito. È un po' nel libro io la chiamo, no? Questa è la frenesia. Noi viviamo quest'epoca frenetica dove noi quasi quasi pretendiamo che il successo sia dovuto e sia immediato. E non è così. Nessuna delle due cose è vera. Il successo non è dovuto, non è detto che tutti quanti dobbiamo avere successo nella vita. E due, non è immediato. Pure se arriva, ci vuole tempo. E per certe cose dobbiamo essere in grado di aspettare. Ecco, riprendere questa capacità di aspettare, riprendere questa capacità di ragionare nel lungo periodo, mi fa la differenza. Nel business, ma anche nella vita privata.
Ok, quindi bisogna essere veloci per costruirci la pazienza, in qualche modo, possiamo dirla così.
Allora, devi essere veloce nel quotidiano. Questa è la chiave, no? Bisogna essere veloci nel quotidiano, cioè in quella parte lì è importante, nel piccolo, nell'immediato, quello nel quale non bisogna essere veloci perché è rischioso, perché raramente dà dei risultati, invece è nel lungo periodo. Certo. Non puoi aprire un canale YouTube e aspettarti che dopo, no, 2 mesi tu abbia i milioni di iscritti al canale, ed è un esempio reale, non è una battuta quello che facevo, è un esempio reale, perché a me mi capita di parlare a volte con dei ragazzi molto molto giovani. Io lavoro tantissimo anche con neolaureati, laureandi, quindi ragazzi intorno alla 20 anni, che mi dicono espressioni del genere, tipo: Raff, ma io ho aperto il canale YouTube, sono 3 mesi che pubblico video, perché il canale non cresce? E a me questa cosa fa impazzire, dico: ma tu, sono 3 mesi che hai un canale, non puoi pretendere che succeda tutto nel giro di 3 mesi, no? Non puoi pretendere di arrivare a dei numeri clamorosi nel giro di 3 mesi. Io sono 5 anni che faccio sta roba. se me lo chiedevi 5 anni fa, quando avevo 3 follower e non mi conosceva nessuno, questa cosa è quello che manca molto spesso, no? Quella lungimiranza, certo. Quella capacità di investire nel futuro.
Ottimo, grazie Raffaele. Ricordo a tutti coloro che ci stanno vedendo, ci stanno ascoltando, che possono mettere delle domande, postare delle domande all'interno dei commenti, e Raffaele lo costringeremo a rimanere qui fin quando non risponde a tutte le domande.
Quindi... Assolutamente, non vi vergognate, non vi preoccupate, chiedete qualsiasi cosa, sono a disposizione.
Allora, parto io con una domanda che proprio mi tocca profondo. Allora, io ho un odio profondo, questo adesso lo ammetto, verso tutte queste scritte tipo Forbes Under 30, Forbes Under 20, Under
10. Ogni riferimento è puramente casuale, vai.
Esatto. No, più che altro perché effettivamente per tutti quelli che hanno superato la cifra 30, ma anche i 40, eccetera, eccetera, dici: ok, quel che c'era da fare è fatto, ormai non c'è più possibilità per noi. Cioè, o dovevo essere una bambina prodigio a 10 anni, oppure ormai è andata. Che cosa consiglieresti tu, e soprattutto come si lega al concetto di pazienza?
Guarda, hai aperto il vaso di Pandora, perché su sta cosa io... il libro... batte veramente tanto 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 su questo chiodo. Io nel libro porto una valanga di esempi, ma veramente tanti tanti tanti, mi sembra una trentina, non ricordo esattamente il numero, di esempi di persone che hanno avuto successo, qualsiasi cosa poi significa la parola successo, perché è una parola talmente generica che risulta vuota molto spesso. Persone che hanno ottenuto dei grandi risultati molto avanti negli anni, e quindi un po' per farci cadere questo mito che viviamo negli ultimi anni del ragazzetto che a 20 anni in Silicon Valley è miliardario, cioè ha 4 case, 4 Lamborghini, eccetera eccetera. Cioè, quello non può essere il nostro punto di riferimento. E nel libro cito, ve ne faccio qualcuno come nome giusto per dare qualche esempio, no? Faccio l'esempio, per esempio, la conduttrice Martha Stewart, famosissima, ha pubblicato il suo primo libro, il primo libro, a 41 anni. La cuoca Julia Child, che è famosissima, il suo primo libro l'ha pubblicato a 50 anni. Samuel L. Jackson, uno degli attori più importanti della nostra epoca, il primo ruolo importante l'ha avuto a 46 anni. La stilista Vera Wang è stata giornalista fino a 40 anni e poi è entrato nel mondo della moda. E il libro è strapieno di esempi del genere, per dire: oh, guardate che il ragazzetto che ce la fa, lo metto sempre tra virgolette, no? E fa i soldi a 20 anni, è uno su un milione. nella maggior parte dei casi, anche quei risultati richiedono tempo. Non vi spaventate di fronte a questo. E nel libro racconto tanto di queste storie, porti tanti di questi esempi a supporto, perché fondamentalmente voglio fare due cose. Uno, provare a un po' a far scendere questi miti, no? Perché poi noi tendiamo a mitizzare le persone e allora le guardiamo sempre come irraggiungibili, come perfette, eccetera, eccetera. Invece quando poi scopri che la loro vita è stata piena di errori, di battute d'arresto, di difficoltà e così via, capisci che in realtà no, sono degli esseri umani come noi. E dall'altro lato, quello che dicevamo prima, raccontare il fatto che l'esempio, il metro di paragone del Mark Zuckerberg, no? lo cito come esempio, del ragazzino che ha fatto i miliardi a 20 anni, è veramente uno su un milione. Non possiamo prendere quello come esempio, come metro di paragone. Perché? Perché poi il problema è che questo rovina tutte le aspettative e sulle nuove generazioni fa una valanga di danni. Perché ovviamente tutti i ragazzini che crescono in questa epoca pensano che se non hanno fatto i soldi a 20 anni sono degli sfigati, sono indietro, sono dei perdenti, eccetera, eccetera. Allora raccontarti che c'è gente che ha successo a 50 anni, a 60 anni, eccetera, eccetera, ti fa capire che non c'è nessuna data di scadenza sul successo.
Meno male, lo diremo anche a Forbes. Intanto sono appunto le prime domande. No, vabbè, è una battuta, però effettivamente c'è questa cosa a me aveva molto colpito. Allora, vediamo la prima domanda. Ti senti anche tu vittima della pressione dei social? Se sì, come la combatti?
Flavia, bellissima questa domanda. Il tema è fondamentale, è super attuale. Voi avete letto il libro, avete visto, no? Il libro inizia proprio da lì, cioè la primissima le prime pagine parlano proprio di questo, anche con molti studi scientifici che fanno vedere quanto ormai l'abuso dei social che stiamo facendo sta portando delle grosse problematiche. Io lavoro molto di disciplina, di autodisciplina, e lavoro molto di sane abitudini, che è uno dei capitoli principali del libro. Ad esempio faccio giusto questo come esempio, perché ne potremmo parlare per ore, ad esempio da inizio del 2021 io ho preso una decisione, ho eliminato dal mio cellulare tutte le app dei social, quindi utilizzo i social solo quando sono al PC. Perché? Perché ho detto questo, per me sono strumenti di lavoro e quindi li devo utilizzare, far rientrare in quel momento della giornata dove io sto lavorando. E siccome poi il 2020 ha definitivamente sputtanato, no? la linea che separava il mondo lavorativo dalla vita privata, questa cosa ci tengo tantissimo a farla. Perché? Perché prima mi ritrovavo, alle 10 di sera, mentre stavi guardando un film sul divano, con Instagram aperto a rispondere ai commenti, oppure a vedere le statistiche dell'ultimo video su YouTube, eccetera, eccetera. E quella roba per me è il lavoro, e quindi a un certo punto ho realizzato e mi sono detto, ma perché sto facendo questo nel weekend, di sera tardi, se sono con degli amici, eccetera, eccetera, quando sono cose lavorative, non le devo mischiare con il resto della giornata. E quindi ho fatto questa cosa, che ovviamente è una scelta molto drastica, non sto dicendo che la devono fare tutti, però, visto che la domanda è come la combatti, cerco di lavorare tanto sulle abitudini, cerco di lavorare tanto sull'autodisciplina. E questa, per esempio, è una cosa che avevo iniziato come esperimento, che volevo fare a 30 giorni, poi mi sono trovato bene e sto continuando così. Quindi quando sono al PC mi dedico ai social, perché per me è una roba di lavoro. Quando stacco da qui e sto facendo altro, non li uso, non mi guardo le statistiche, non mi guardo i commenti, non rispondo ai messaggi privati, eccetera, eccetera.
Ok, allora approfittiamo subito per fare le domande, perché poi si disconnette, attenzione.
Vai!
Sentiamo la domanda di Maristella. Allora, come si fa a capire che si sta investendo sull'idea giusta? Come distinguere la pazienza dell'attesa del risultato da un buco nell'acqua?
Mi piace pure questa. Super domande, veramente super domande. Questo è un tema importantissimo ed è una delle cose che ci tenevo tanto a smarcare anche nel libro, perché secondo me c'è una linea molto sottile che separa poi la costanza dalla cocciutaggine, no? Come fai a dire se sei una persona molto costante o sei semplicemente una persona cocciuta e quindi stai perdendo tempo, soldi, risorse in una cosa che non funzionerà mai? Perché poi il rischio è quello, no? Di capire male e dire no, allora devo continuare ad andare, eccetera. Invece a un certo punto dobbiamo avere anche la capacità, la forza, il coraggio di mollare quando le cose non stanno funzionando. E infatti nel libro ne parlo tantissimo di questo aspetto. Anche qui ne potremmo parlare per ore, vi do giusto qualche spunto per rispondere alla domanda di Maristella. Ad esempio, nel mio caso, una cosa che faccio tantissimo, non solo su di me, ma con i miei clienti, con i miei studenti, lavoro tanto sul non innamorarsi dell'idea. Cercare di non innamorarsi dell'idea, anche se è la cosa più difficile del mondo, è di rimanere molto concreti. Come lo fai? Questo lo fai, per esempio, tenendo sotto controllo i dati, no? Avendo sempre qualcosa che ti porti con i piedi per terra. E quindi metto dei soldi, del tempo, delle risorse all'interno di un progetto e periodicamente faccio un po' un reality check, no? Vado a vedere, dico, aspetta, ma sta roba sta andando nella giusta direzione, sta funzionando, eccetera, eccetera. E quella cosa è quell'aspetto che mi tiene un pochino più saldo con i piedi a terra. Se vuoi, è la parte razionale, no? Che deve andare a bilanciare la parte quella un pochino più visionaria. Ma la chiave, secondo me, un po' alla base di tutto ciò, è proprio il non innamorarsi della propria idea. Perché il rischio qual è? È che a volte quando ci innamoriamo della nostra idea, la proteggiamo, la mettiamo sotto una campana di vetro e siamo incapaci di leggere i segnali negativi, siamo incapaci di assorbire i feedback degli altri, eccetera, eccetera. E invece quello è fondamentale. È anche parte proprio della crescita, del progresso di un'idea. Il fatto che ci confrontiamo con altre persone e magari ci fanno notare un aspetto che non funziona, una cosa che non va, qualcosa che non, di cui non ci siamo accorti e così via. Questo veramente così per dare due spunti al volo, poi ne potremo parlare per ore, però immagino che ci siano anche altre cose di cui parlare.
Oh, grazie Raffaele. Allora continuiamo con le domande, c'è quella di Luca. Ciao Raffaele, hai parlato della lungimiranza come potenzialità antidoto alla frenesia. Secondo te com'è possibile coltivare concretamente un'attitudine lungimirante?
Luca, è proprio l'argomento principale del libro. Io come l'ho strutturata questa cosa, per darti poi una risposta concreta? Io ho preso la pazienza e l'ho smontata in quattro elementi. E nel libro poi analizzo questi quattro elementi separatamente, che sono le abitudini, che sono gli obiettivi, che sono gli esperimenti e che sono i fallimenti. Secondo me queste quattro paroline sono un po' i quattro componenti della pazienza. Cosa significa? Significa che io credo fortemente nel fatto che non bisogna nascere pazienti.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lo possiamo diventare. No, io lo vedo come un muscolo. È qualcosa che dobbiamo allenare, la pazienza. E dobbiamo allenarla costantemente, sia chiaro. Così come se smetti di andare in palestra, perdi il fisico, se tu smetti di allenare la tua pazienza, perdi la pazienza. Quindi questa attitudine lungimirante che dicevi tu, io come consiglio di allenarla costantemente, no? Come la coltiviamo? Lavorando su questi quattro elementi. Quindi le abitudini sono fondamentali, saper definire degli obiettivi è fondamentale, e anche lì c'è un mondo, infatti nel libro spiego diverse tecniche per definire gli obiettivi in base ai vari casi che uno si trova davanti. Il saper lavorare con un approccio sperimentale, e quindi quello di mettersi sempre fuori dalla zona di comfort, no? Spingersi sempre a provare cose nuove, cose diverse, e poi l'accettare il fallimento come parte integrante del percorso. Ovviamente questo è il riassunto, ho fatto 200 pagine di libri in 60 secondi, però diciamo, per rispondere alla tua domanda, io consiglio di lavorare su questi quattro elementi, che è questa cosa che nel libro ho fatto sotto forma di un modellino, proprio che ho chiamato poi il ciclo della pazienza. Ma l'aspetto principale, e infatti sono contento che tu nella domanda hai usato la parola coltivare, l'aspetto principale è questo, cioè ricordiamoci che possiamo coltivarlo, che possiamo allenarlo, non è ci sono nato o non ci sono nato, no? Perché per molti è una scusa, dicono vabbè non sono nato paziente quindi non ci posso fare nulla, no, mi scarico la responsabilità, sti cazzi, beato te che sei paziente. E invece no, la responsabilità è nostra, se vogliamo essere pazienti possiamo lavorare su questa cosa, se decidiamo di non esserlo allora è una nostra scelta.
Grazie Luca e grazie a tutti quelli che stanno facendo delle domande. Tra l'altro una cosa che mi aveva colpito del tuo libro è quando dici che per allenare la pazienza fai proprio degli esempi pratici, infatti dici ok, se hai due libri, uno più sottile e l'altro con più pagine, scegli quello con più pagine così ti aiuta la lentezza e anche sì, alla pazienza di arrivare alla fine. Sì. Sono tanti spunti effettivamente utili e soprattutto pratici per iniziare a allenarla questa pazienza.
Sono, se voi sono delle piccole, alla fine sono dei piccoli spunti, perché uno può leggere una cosa del genere e dici ma che è sta cazzata, ma veramente mi ha detto di leggere il libro più grande e questo mi dovrebbe cambiare la vita. No, no, assolutamente no. Questo libro non ha delle formule magiche dentro, non è i 5 step per diventare pazienti in 48 ore, assolutamente no. Questo libro parla di un percorso, no? Di una serie di cose, di una serie di suggerimenti che io ho applicato su di me. Ho visto in tantissimi casi con i miei studenti, i miei clienti, eccetera, eccetera, e ho trovato nelle storie ricorrenti che poi racconto all'interno del libro. Quindi è pieno di spunti, no? È pieno di idee. Poi ognuno si prende quelle che preferisce, le prova sulla propria pelle, no? Le prova ad applicare e così via. E qualcuna per voi funzionerà, qualcun'altra non funzionerà, e ognuno poi si crea la sua di routine, no? E di metodo per allenare la pazienza. L'importante però è sperimentarla e metterla alla prova.
Ottimo. Continuiamo con le domande. Quella vai, di vai, Eva. Vai. Allora, puoi approfondire che rapporto c'è per te tra la velocità e la qualità? Quali sono le strategie, se ci sono, per capire se si sta sacrificando alla velocità la qualità del lavoro?
Mazza Eva, questa è, mi dai una bella responsabilità facendomi questa domanda. Anche perché ci sono dei contesti nei quali secondo me questa cosa è proprio sotto gli occhi di tutti quanti, no? Per esempio in un'intervista che facevo oggi pomeriggio, dove parlavamo in particolar modo del mondo dei social media, no? Rivolta a social media manager, social media strategist, eccetera, eccetera, si parlava molto di questa cosa, no? Di come a volte tu vai da un cliente, il cliente ti dice, oh, gestiscimi la pagina Facebook, gestiscimi l'account Instagram, eccetera, eccetera, poi pretende che dopo 3 mesi c'hai già 10.000 follower, e allora cosa fai, no? Là lavori, inevitabilmente molti vanno ad abbassare la qualità perché stanno puntando su altro, perché a monte c'è stata una problematica di tipo diverso. E quindi torniamo a quello che dicevo prima, ed era l'importanza degli obiettivi. Cioè anche in questo caso, anche per la domanda che ha fatto Eva, secondo me il punto di partenza è quello di una corretta definizione degli obiettivi. Perché se tu lavori definendo bene degli obiettivi nel breve, nel medio e nel lungo periodo, non ti si verifica questa situazione. Cioè riesci ad essere costante, a mantenere una buona qualità, no? Ad essere perseveranti in quello che stai facendo, perché tanto tu non sei in competizione con nessun altro se non te stessa. Ed è questa, secondo me, la chiave di lettura molto spessa. La chiave di la grossa problematica che stiamo vivendo è che questa è un'epoca nella quale ci sentiamo in competizione con tutti. Ecco perché ci ritroviamo, no, a correre come dei matti. E poi corriamo, non sappiamo neanche dove cazzo stiamo andando la maggior parte delle volte. Veramente una corsa inutile. E perché ci succede questo? Perché ovviamente apriamo Instagram e troviamo tutti quanti più belli di noi, più fighi di noi, col fisico, con le macchinone, con le case, con le piscine, eccetera, eccetera. Ed è normale che ci sentiamo sempre in ritardo, no? Sempre sfigati, sempre non all'altezza e così via. Se lavori bene, se lavoriamo bene sulla definizione degli obiettivi e quindi sappiamo dove stiamo andando, gli obiettivi nel lungo periodo, cosa dobbiamo fare domani per arrivarci, gli obiettivi nel breve periodo, allora non hai più questo problema. Perché? Perché la velocità non ti appartiene. Perché tu tanto sai che l'unica gara che hai è con te, è con Eva di ieri, con Eva dell'altro ieri, e io ce l'ho con Raffaele di un anno scorso, e così via. Devo migliorare solo rispetto al me stesso del passato. E questa è una sana competizione, no? Quella di, come dire, di provare a migliorarti. E questo di nuovo vale per le persone, vale per i team, vale per le aziende. Secondo me è un pochino questo il trade-off, no? È un po' questa la linea separatoria. Anche qui non pretendo che questa sia la soluzione universale per tutti, però per lasciare uno spunto di riflessione concreto, io direi ad Eva e a chiunque si sta ponendo questa domanda, lavorate bene sulla definizione degli obiettivi, perché già quello è un grosso punto di un ottimo punto di partenza.
Io mi aggancio un po' a questo tema dei social, prima di continuare con le altre domande, per fartene una mia. Sì. Molto, nel primo esempio proprio che fai del tuo libro, mostri questa ragazza che praticamente si indebita fino al collo per apparire sui social, per comprarsi degli abiti che non può permettersi, per farsi delle foto in dei posti appunto dove non può effettivamente consumare praticamente nulla. E quanto questa voglia di apparire, questa competizione, come tu dicevi, è in contrasto con la propria autenticità? Cioè, nel senso, effettivamente magari a me non me ne frega niente di indossare l'abito di marca, però appunto per apparire su social ho bisogno magari di farmi vedere con la maglia firmata, certo, eccetera. Cosa ne pensi, certo, di questo aspetto?
Beh, l'esempio di Lisette che io faccio nel libro è ovviamente un esempio estremo, anche se poi dopo porto tutta una serie di statistiche per far vedere che in realtà è una tendenza molto diffusa. Forse noi in Italia la percepiamo di meno, non è ancora arrivato a quel livello, ma guardate che in America sta roba è diventato un problema sociale enorme, no? Enorme, dove le conseguenze sono depressione, ansia, tentativi di suicidio, eccetera, eccetera. Non stiamo parlando, no, guardo Instagram e mi sento triste, parliamo di problematiche molto, molto, molto gravi in alcuni contesti. Ed è, come tu stavi raccontando la storia di Lisette prima, secondo me quella è proprio emblematica, del fatto che a lei non interessava che quella roba fosse reale, a lei interessava solo che ci fosse sui social. E quindi il fatto che andava in un mega club di New York, dove l'ingresso costava l'ira di Dio e ogni cocktail costava l'ira di Dio, lei non andava lì perché voleva divertirsi, stare con le amiche, bere un buon cocktail, ballare, no, andava lì perché doveva farsi la foto, perché doveva geolocalizzarsi, perché doveva far vedere che era stata in quel posto. E lo stesso accadeva per gli abiti che comprava, per i viaggi che faceva e così via. E questa è una cosa che, ovviamente, quello è un caso enorme, molto estremo, ma è una cosa che nel piccolo forse vivono molte più persone di quelle che pensiamo. E questo, tornando a prima che ci davo i giovanissimi, le nuove generazioni, sulle nuove generazioni questa cosa è ancora più sentita, perché ovviamente, come dire, hai quella pressione 10 volte di più quando tutti quanti sono lì sopra, tutti quanti fanno quelle cose, no? E tutti quanti le mostrano come prima. Sono dinamiche vecchie come il mondo, che ovviamente sono state estremizzate da uno strumento che lo fa con la scala, no, per 100, per 1000 e così via. È un po' come dicevamo prima, non è facile, non è banale uscirne. Lavori su diversi aspetti, quindi in alcuni casi devi lavorare sull'autodisciplina, in altri casi devi lavorare sugli obiettivi, in altri casi devi lavorare sul costruire delle buone abitudini e così via. E quando prima dicevo quella cosa, il fatto di non essere in competizione, sei in competizione solo con te stesso o con te stessa, secondo me vale anche in questi casi. Cioè, anche quello è un, come dire, è un punto di riflessione importante da iniziare a fare, da iniziare a ragionare. Il fatto è che forse dovremmo capire che è arrivato il momento di parlare di queste cose, innanzitutto perché non è una cosa di cui si parla molto molto spesso, e soprattutto di fare sensibilizzazione, educazione verso questi temi. Cioè, se mettiamo dei dispositivi in mano a una nuova generazione e non li avvertiamo, no, che gli abusi potrebbero avere delle conseguenze, forse stiamo facendo un errore noi a monte.
Giusto. No, grazie. E, ok, continuiamo con le domande, visto che ce ne sono un po'. Allora, questa di Francesco. Vai. Ciao Raffaele, ci fai un esempio concreto di un'operazione di successo nel tuo lavoro? Qual è la tua idea di successo? Grazie mille.
Io non ce l'ho il successo, non ce l'ho l'idea di successo. Infatti prima ho detto, per me successo è una parola vuota, è una parola che odio e che non utilizzo e che proprio combatto con tutto me stesso. Perché? Perché successo ti dà molto l'idea, no, di un traguardo, no? Di un traguardo a cui devi arrivare, che devi tagliare a un certo punto, no? Alla fine della gara, mettiamola così. E io mi sono sempre chiesto, e una volta che arrivo lì, poi che succede? Cioè, basta, finito, ok, ho raggiunto il successo, ora mi ritiro, me ne vado in pensione. Preferisco di più parlare di obiettivi e quindi parlare di risultati. E prima ne ho parlato di obiettivi, no? L'abbiamo accennato. Perché mi piace molto di più il concetto di obiettivi e di risultati? E questo, ripeto, vale per me, ma lo faccio anche quando lavoro con i miei clienti. Cioè, noi molto del lavoro che facciamo è nella definizione degli obiettivi, nella definizione dei risultati che vogliamo raggiungere e così via. Perché? Perché quelli innanzitutto sono misurabili e il successo invece significa tutto è il contrario di tutto, no? Gli obiettivi per me sono misurabili. Questa cosa entro 6 mesi, questa cosa entro 3 mesi, questa cosa entro la fine dell'anno, eccetera, eccetera. E poi soprattutto sono sotto il nostro controllo. No, è un'asticella che possiamo alzare o abbassare a nostro piacimento. E quindi io quando raggiungo un obiettivo dico, ok, ma forse allora posso fare di più e alzo un pochino l'asticella. È il modo con il quale faccio quella sana competizione di cui parlavo prima, no? È il modo con il quale mi motivo, ma in maniera genuina, no? A fare di più, a spingere un pochino di più, a migliorarmi un po' di più, eccetera, eccetera. E viceversa, se invece le cose stanno andando male, se invece avevo puntato troppo in alto, se invece qualcosa va storto, eccetera, eccetera, posso fare il contrario. E quindi quella sticella posso abbassarla. Mi rendo conto che un obiettivo era fuori dalla mia portata, ero stato troppo ottimista, troppo visionario, e così via. E posso farne qualcuno più alla mia portata, e così eccetera eccetera. Quindi perciò dicevo, la parolina successo è una parolina che odio, preferisco parlare di risultati. E infatti nel libro, in un passaggio, dico proviamo a fare un esercizio, no? Non parliamo più di fallimento, ma parliamo di insegnamento, e non parliamo più di successo, ma parliamo di risultati. Se ci scrolliamo di dosso questi due concetti, il fallimento e il successo, secondo me la nostra vita è molto molto più, come dire, leggera da vivere. Perché? Perché la impostiamo diversamente, perché successo e fallimento sono due cose dove la pressione sociale invece è enorme, ed è una cosa che odio, perché poi ci portano a fare quel tipo di corsa malata e senza fine di cui parlavamo prima.
E a proposito proprio di insuccesso, c'è la domanda di Anna. Ciao Raffaele, un insuccesso oggi è accettabile in un'ottica di lungo periodo, ma può scarraggiare nell'immediato. Come conciliare il monitoraggio dei propri passi nel breve e nel lungo periodo?
È perfetto con quello che stiamo dicendo, no? Perché diciamo prima della parola fallimento, e io consiglio di parlare di insegnamento. Cosa voglio dire? In Italia parlare di fallimento è sempre un argomento un po' tabù, no? Spaventa sempre tutti, c'è sempre qualcuno che si alza e urla nel pubblico quando ne parlo. In realtà il fallimento, inteso come errore, no? Inteso come sbaglio, è una cosa naturale, una cosa normalissima, ed è una cosa che capita a tutti quanti. Anzi, per me è proprio una parte necessaria del percorso. L'equazione io l'ho sempre vista molto semplice: se sbagli impari, se impari cresci, e quindi per crescere hai bisogno di sbagliare, cioè nel senso non si sfugge da questa cosa. E tutti i grandi nomi che abbiamo in mente, tutte le grandi persone in qualsiasi settore, nel business, nella moda, nella cultura, nell'arte, nella musica, nello sport, sono persone che quando vai a leggere la loro storia trovi una valanga di battute d'arresto, no? Di errori, di fallimenti, di insuccessi lungo la loro strada. Quindi già capire questa cosa, secondo me, è parte fondamentale del processo. E quindi per rispondere a quello che diceva Anna. Ma poi nello specifico, una cosa che io consiglio di fare, e che aiuta tanto, è quello di analizzarli. Cioè proprio prendete carta e penna, quando vi trovate in situazioni del genere, e fate un minimo di analisi. Nel mio lavoro viene chiamata post-mortem, no? Nel quale si vanno a fare un po', si va a ritroso per cercare di capire le cause e provare ad evitarlo in futuro. Perché? Perché se noi vogliamo parlare di insegnamento invece che di fallimento, beh, qualcosa dobbiamo imparare. Cioè non è il fallimento in sé ad essere importante, è importante l'insegnamento che ci portiamo a casa. E quello lo possiamo fare se ci dedichiamo un minimo di analisi. Questa è una cosa che banalmente io faccio tutte le sere. Tutte le sere mi piglio 5 minuti, 5-10 minuti, e compilo un diario un po' della giornata. Anche perché quando parliamo di errori, non parliamo solo di cose clamorose, possono essere anche piccole sciocchezze fatte durante la giornata. Però prendersi un momento per analizzarle, prendersi un momento per capire cosa è andato storto e cosa possiamo imparare, cosa possiamo evitare di fare in futuro, è quello che aiuta, no? Un po' lo scoraggiamento di cui parlava Anna nella sua domanda. Mm-hmm. Questo ancora di più se lavorate in team, quindi sia avete una startup, un progetto, un'azienda, qualsiasi cosa, ma se potete confrontarvi con altre persone, questa cosa ha un valore ancora più importante, perché poi ognuno porta un apporto diverso sul tavolo, perché viene da un background diverso, esperienze diverse, competenze diverse e così via. E quindi guarda a quella problematica da un punto di vista diverso. E in quel confronto c'è un valore incredibile. Quindi, come al solito, questa è la risposta breve, poi potremo parlarne per ora, però Anna, già questo piccolo esercizio è qualcosa che potrebbe aiutarti nella gestione, no, dell'errore, del fallimento, dell'insuccesso, per poi renderlo qualcosa di concretamente utile, con il quale imparo e mi porto a casa delle cose che mi permettono di migliorare, prima come persona e poi come professionista, imprenditore, imprenditrice, quello che è.
Grazie Anna. Io ti vorrei far respirare un attimo, perché sennò rischiamo di lasciarti così. E ti leggo quindi un commento, questo The Joker. Sì. Comunque, da ragazzo, quando ha parlato di pressione sentita dai giovani, lo ha fatto in ottimo modo. Complimenti, è un tema che andrebbe sentito e affrontato maggiormente. Quindi ti facciamo prendere aria con un complimento.
grande Joker. Poi io sono un grande fan di Batman, quindi... complimenti per il nickname.
Ok, ecco, un'altra domanda, quella di Joe. Questa è molto particolare. Se tu dovessi scegliere due oggetti che ti rappresentano interiormente dal punto di vista della pazienza e della velocità, quali sarebbero questi due oggetti o delle immagini?
Wow, questa mi piace. Siamo andati sul filosofico adesso. Allora, guarda, una ce l'ho. Il libro in copertina c'è una clessidra. E direi che la clessidra, infatti ne ho messa anche una qui dietro, non si vede tanto bene, ma qui c'è una clessidra. Direi che la clessidra in questo momento storico specifico e poi sui temi di cui stiamo parlando stasera è sicuramente forse l'oggetto che mi rappresenta di più. E se ne dovessi scegliere un secondo, che non è una pianta, è un albero, ed è l'ulivo. Però non vi dico perché questo c'è scritto nel libro e se ve lo spoilero è una parte importante del libro, quindi non vi dico il perché. Però, diciamo, la clessidra da un lato e l'ulivo dall'altro sono due oggetti che direi, dal punto di vista della pazienza e dei temi di cui stiamo parlando stasera, mi rappresentano abbastanza.
Grazie Raffaele, davvero, per questa pazienza e soprattutto per aver risposto a tutte le domande. Noi abbiamo un'ultima domanda che di solito proponiamo ai nostri mentor. Vai MT, vai tu.
Sì, faccio io la domanda che ci piace fare per salutare. Sono i tre consigli di The Mentors. Quali sono, secondo te, i consigli da dare a chi ci sta guardando e dice da grande voglio essere come Raffaele, da grande voglio fare i grow hacker? Quali sono i tuoi tre consigli?
Allora,
uno non può essere paziente, quindi già te l'abbiamo scartato.
Ok, me lo scartate, va bene così. Allora, sì. il primo direi avere un equilibrio nella teoria e nella pratica. Perché dico questa cosa e parto da questo concetto? Perché in questo lavoro, ma secondo me questa è una cosa che vale in tantissimi lavori, in tantissimi contesti, è fondamentale bilanciare la teoria e la pratica. Negli ultimi anni, per qualche strano motivo, abbiamo spostato l'asticella tutta verso la parte della pratica. È un'epoca nella quale si esaltano, no, i tecnicismi, sempre la ricerca del trucchetto, dello strumento, della tattica, eccetera, eccetera. E la teoria è quasi come se fosse qualcosa di brutto, perché è qualcosa di astratto, no? Se vuoi screditare un libro, la frase che dici, vabbè, è solo teoria, come se fosse una cosa brutta. E invece la teoria è fondamentale, è quello che poi ti costruisce le basi, no? È quello che ti dà il mindset, che ti dà l'approccio, ti salva le chiappe. Quindi già trovare un buon bilanciamento tra teoria e pratica, secondo me, è un buon punto di partenza, perché se sei solo concentrato sulla parte di pratica, sei un bravo smanettone. Se sei solo concentrato sulla parte di teoria, sei un bravo studioso. Se invece diventi un bravo professionista, quando riesci a bilanciare queste due cose. Quindi secondo me questo è un po' il primo consiglio che mi sento di dare. Mi dicevano che non posso usare la pazienza, ma mi gioco la sua sorella, quindi la costanza. Bisogna essere costanti. Cosa voglio dire? Voglio dire che sono tutti quanti bravi ad iniziare e sono in pochi quelli che invece resistono nel tempo. E questa è una questione di perseveranza, è una questione di costanza. E questo di nuovo vale per il mio lavoro, ma vale per tante altre cose, no? Tutti quanti vogliono aprire i canali YouTube, tutti quanti vogliono aprire i podcast, tutti quanti vogliono andare in palestra dal lunedì, poi quanti rimangono in palestra? Quanti ci vanno dopo un anno, due anni, tre anni, cinque anni, eccetera, eccetera? E quindi la differenza nel lungo periodo la fa come sempre chi resiste. No, quindi entriamo nell'ottica che non stiamo correndo i 100 metri, stiamo partecipando a una maratona. E questa è la metafora che ci dobbiamo ricordare. E il terzo è, secondo me, imparare a dire di no. Imparare a dire di no è forse una delle cose più importanti che io ho imparato nella mia vita lavorativa. Quella di saper proteggere il proprio tempo, che è la risorsa più importante che abbiamo, quella più di valore proprio che ci troviamo, su cui ci troviamo a mettere le mani, e capire quando è il momento di dire no, dire di no ad un cliente, dire di no ad un progetto, dire di no a un lavoro, dire di no a una persona, diventa una skill fondamentale, proprio un'arma, no? Che ci possiamo giocare quando vogliamo per, come dicevo prima, proteggere il nostro tempo. Che significa poi proteggere il nostro tempo? No, capire che dicendo no a qualcosa mi posso concentrare su cose più importanti. E questo fa la differenza tra gli amatori e i professionisti, quando poi riesci a concentrare il poco tempo che abbiamo a disposizione sulle poche cose veramente importanti e tagli fuori tutto il resto, no? Non perdi tempo con le cose che non sono importanti, che non sono di valore. Quindi mi giocherei queste tre.
Non so se le accettiamo.
Le approviamo.
Sì, le approviamo.
Solo questa volta ve le approvate.
Solo questa volta, sì.
No, grazie mille Raffaele, veramente grazie. Per la tua pazienza, per la tua presenza qui e soprattutto per aver risposto a tutte le domande. Per tutti coloro che ci stanno ascoltando, ricordiamo che L'arte della pazienza, questo libro bellissimo veramente che ci ha presentato Raffaele, è disponibile su Amazon e tutti insomma i circuiti.
Lo trovate ovunque, lo trovate ovunque.
Sì, ovunque, sì, sì. Quindi, e metteremo naturalmente anche il link al libro in descrizione. E nulla, è sempre difficile chiudere le live, infatti è la prima volta, però è proprio difficilissimo, perché forse per me ti terrei ancora un'altra oretta riempendo di domande, però sarò clemente e quindi non lo farò. E vi ringrazio veramente a tutti voi per aver partecipato alla live, vi invito a seguirci sui nostri social, sul nostro canale YouTube, ma anche su Facebook, Instagram e sul nostro sito che è dementors.it, dove ci sono anche le altre interviste che abbiamo fatto agli altri ragazzi che ci spiegano un po' come fare da grandi. Quindi grazie a tutti e buonissima serata. Ciao.
Buona serata. Ciao. Grazie a voi dell'invito. Ciao a tutti. Ciao.